Ecco, al di là appunto dello specifico della situazione afghana, come ci ha raccontato Antonella Napolitano di Privacy International, a livello globale c'è una forte spinta operata da attori come la World Bank, nello specifico attraverso il suo programma Identity for Development, Identità per lo Sviluppo, che promuovono il conferimento di identità di massa basato su sistemi biometrici, quindi con raccolta di scansioni del volto, delle impronte digitali, dell'iride a seconda dei casi. E quindi che si tratti di sostenere la diffusione di identità digitali biometriche in Europa, per esempio funzionali per promuovere un ambiente di transazioni economiche online con un maggiore livello di sicurezza, e molte banche si stanno muovendo per aderire a questo tipo di protocollo, oppure che si tratti di persone in fuga da guerre e persecuzioni, magari rifugiate in un campo della UNHCR. E anche in questo caso l'identità biometrica viene promossa in modo da poter tracciare anche le micro transazioni economiche e bancarizzare anche quanto ricevono come micro risorse per la sussistenza. Tutto viene passato su carte di credito, di fatto, anzi di debito nello specifico, collegate a un'identità biometrica. Oppure che si tratti, come in questo caso, di pezzi di popolazione magari periferica rispetto alle capitali, spesso popolazione rurale nei grandi paesi asiatici come l'Afghanistan, che abbiamo visto in questo approfondimento, o come l'India, che è stato forse uno dei campi di sperimentazione più estesi con il sistema Aadhaar. In generale, per rispondere a scopi e interessi diversi, si sta normalizzando la schedatura biometrica della popolazione e, per esempio, senza andare troppo lontano, la carta di identità elettronica in Italia ricopre esattamente questa funzione, e questo processo avviene parallelamente alla diffusione di sistemi di sorveglianza e di governo della popolazione basati su tecnologie biometriche, dai sistemi di riconoscimento facciale applicati al settore repressivo, di cui parliamo quasi costantemente all'interno di questo spazio, a quelli applicati invece ai trasporti, alle transazioni, ai prelievi appunto, e via dicendo. E se ci pensiamo, e questo è un discorso forse più di archeologia della sorveglianza, sia il riconoscimento facciale, sia una delle, quindi il riconoscimento di una persona attraverso il suo volto, sia un'altra delle prime tecniche di identificazione biometrica, ovvero la dattiloscopia, il riconoscimento delle impronte digitali, si sono sviluppate principalmente in ambito forense, in ambito di indagini repressive legate al settore appunto della sanzione di condotte considerate extralegali, criminali e via dicendo. Per esempio la schedatura con le fotosegnaletiche una volta era principalmente un appannaggio delle questure, e adesso appunto da un riconoscimento biometrico operato da esseri umani si è passato a un riconoscimento operato da un algoritmo in grado di operare centinaia di confronti al secondo. Oppure le impronte digitali. Una volta il contesto in cui veniva utilizzata questa tecnica era la scena del crimine, e oramai quelle di quasi tutta la popolazione sono raccolte in database semplicemente per l'erogazione della carta d'identità digitale qui in Italia. In qualche modo quindi strumenti e programmi che una volta erano circoscritti all'ambito forense e repressivo sono arrivati a riguardare la quotidianità di tutta la popolazione. Un altro esempio in cui mi sono imbattuto nei giorni scorsi riguarda invece la gestione della quarantena in Australia, una sperimentazione in corso. una notizia riguardante appunto un argomento che può fare da filo conduttore tra il controllo biometrico e il controllo sociale applicato in contesto pandemico. Tra l'altro tra pochi minuti faremo una diretta con Busto Arsizio per andare a farci raccontare come si sta sviluppando la mobilitazione contro il Green Pass da quelle parti, visto che ha delle connotazioni abbastanza interessanti. E comunque questo elemento di congiunzione tra controllo biometrico e controllo sociale pandemico arriva dall'Australia, dove è in sperimentazione per ora su un bacino abbastanza ristretto di persone, una cinquantina di viaggiatori che rientrano dall'estero e quindi devono essere sottoposti a quarantena, ed è una applicazione che di fatto consente alle forze dell'ordine di contattare in qualunque momento l'individuo sottoposto a quarantena, geoposizionarlo e richiedere che attivi la videocamera per effettuare un riconoscimento facciale. Il dato interessante, al di là appunto delle reazioni negative, e questo è sicuramente un dato interessante visto che molto spesso queste tecnologie vengono assunte in modo completamente acritico, oltre appunto alle reazioni in Australia, un dato interessante è che giusto poco tempo fa mi ero imbattuto in un altro strumento di controllo biometrico di individui sottoposti a restrizioni, ma in questo caso era una tecnologia sviluppata da GeoGroup, colosso multinazionale della carcerazione privata, su commissione dell'ICE, Immigration and Customs Enforcement, la forza federale statunitense che si occupa di rastrellamenti dei migranti, centri di detenzione e via dicendo, per il monitoraggio dei richiedenti asilo. La tecnologia si chiamava SmartLink, potete trovare anche credo un podcast su radioblackout.org realizzato in una precedente puntata di Bello come una prigione che brucia. SmartLink funziona esattamente allo stesso modo, quindi un addetto al controllo del richiedente asilo può contattare in qualunque momento l'individuo sottoposto a queste misure restrittive, richiedergli di accendere la videocamera e operare un incrocio tra geoposizionamento e riconoscimento biometrico. Solo che lì il tracciamento di comunità è ancora più esacerbato, ancora più intenso, perché per accedere a SmartLink tu, richiedente asilo, devi fornire i nomi di almeno 5 familiari o amici stretti. Quindi diventa veramente un controllo di reti relazionali, un controllo di comunità. In entrambi i casi, però, l'elemento, al di là delle caratteristiche tecniche di questi strumenti, di queste applicazioni che trasformano lo smartphone in uno strumento di sorveglianza ancora più raffinato, in entrambi i casi viene promosso l'utilizzo di queste di fatto gabbie digitali per evitare gabbie architettoniche. In Australia ti viene in qualche modo suggerito l'utilizzo di questa applicazione per poter stare in quarantena a casa tua invece che stare in un Covid hotel. Negli Stati Uniti per poter stare in giro invece che in un centro di detenzione dell'ICE, magari gestito dalla stessa GeoGroup.